Who am I that the bright and morning star would choose to light the way for my ever?
Amiche e amici radioascoltatori, sta per andare in onda La Verità Presente, un programma ideato e curato dal pastore avventista Gioacchino Caruso.
Buona giornata. Riprendiamo rispondendo ai due sospesi della volta scorsa. Esiste l'inferno e il purgatorio? Però prima di farlo facciamo una sintesi di quello che abbiamo detto la volta scorsa. Se l'anima muore, che cosa sono le apparizioni dei morti? Abbiamo visto che i morti dopo il decesso non vanno in cielo. Visto che i santi morti non sono in paradiso, ma si trovano in attesa della risurrezione in uno stato di sonno incoscienza, chi appare nelle visioni oppure a Lourdes? La Bibbia risponde: sono spiriti di demoni. Per cui quanto appaiono defunti non sono i morti che possono apparire, ma dei demoni travestiti. Alcuni si meravigliano quanto faccio questa affermazione. Possibile che anche le apparizioni dei santi o di Maria sono mistificazioni demoniache? La Bibbia risponde in maniera precisa: non c'è da meravigliarsene, perché anche Satana si traveste da angelo di luce. Né i santi defunti, né Maria, nelle condizioni di morti come si trovano adesso, sino al ritorno di Gesù, possono apparire. Satana e i demoni, per ingannare, prendono le esatte sembianze dei defunti. Qualsiasi apparizione di un morto, Maria compreso, se non è un imbroglio, è opera di Satana, il quale continua con successo a utilizzare questi inganni fin dall'inizio. La Bibbia sconsiglia avere contatti con i defunti, perché sa che il contatto non si stabilisce con il defunto, ma si stabilisce direttamente con il demone. Rileggo il testo di Deuteronomio: non si trovi in mezzo a voi chi eserciti la divinazione, né astrologo, né chi predice il futuro, né mago, né incantatore, né chi consulta gli spiriti, perché il Signore detesta chiunque fa queste cose. Sin qui la registrazione della volta scorsa. Ci siamo lasciati la domanda: esiste il purgatorio e l'inferno? Non c'è nessuna dichiarazione a questo riguardo, né da Gesù, né dai profeti, né dagli apostoli. Abbiamo la parabola del ricco e pulone di Lazzaro, raccontata da Gesù, ma è solo una parabola che ci prenderemo il tempo di spiegare alla luce dell'insegnamento biblico in una prossima trasmissione, rispettando il genere letterario. Il purgatorio, secondo questo insegnamento, esisterebbe un purgatorio dove andrebbero tutti coloro che devono pagare le loro colpe terrene con le sofferenze di un fuoco purificatore. Non c'è neppure una sola dichiarazione nella Bibbia che faccia allusione al purgatorio. E se esistesse un simile luogo dove ogni peccatore espiasse le proprie colpe, a che cosa sarebbe servita la morte di Cristo Gesù al posto dei peccatori? Il sacrificio di Gesù sarebbe stato incompleto, quindi. Che cosa dovrei scontare se Gesù è morto al posto mio e mi ha perdonato completamente? Queste strane dottrine risalgono durante il Medioevo, 1439 circa. Quindi si è dovuto attendere 14 secoli per poterle presentare, queste eresie. L'inferno, la stessa cosa. Come può un cristiano pensare che esista un luogo dove i peccatori impenitenti ardono senza consumarsi e soffrono senza morire? Pensate che un Dio d'amore, di misericordia, di compassione potrebbe condannare parte delle sue creature, sia pure impenitenti, a un supplizio eterno come quello dell'inferno? Non sarebbe un Dio vendicativo? i soldati come potrebbero essere felici nel vedere alcuni loro parenti ardere nelle fiamme eterne dell'inferno? L'inferno come significato biblico è semplicemente il luogo del silenzio, il cimitero, il mondo dei morti. L'inferno biblico come punizione per i peccatori impenitenti è rappresentato dalla distruzione definitiva dei malvagi mediante il fuoco alla fine dei mille anni, argomento che tratteremo un pochettino più avanti. La Bibbia insegna che ci saranno due risurrezioni. La prima quando Cristo, la nostra speranza, apparirà. Allora i giusti risusciteranno e i viventi saranno glorificati e portati insieme a incontrare il Signore nell'aria. La seconda risurrezione, la risurrezione degli empi, avverrà mille anni più tardi. L'Evangelo di Giovanni al capitolo 5, versetto 28 dice: tutti quelli che sono nelle tombe verranno fuori, quelli che hanno operato bene in risurrezione di vita, quelli che hanno operato male in risurrezione di giudizio. Con questa affermazione Gesù chiarisce che ci saranno due risurrezioni, la prima per i morti in Cristo, la seconda per i peccatori impenitenti. Carissimi radioascoltatori, niente può separare da Dio un suo discepolo fedele. Con lo sguardo fisso su Gesù, nessuna potenza potrà farci paura. Se accetti Gesù e ti arrendi a Lui senza riserve, qualsiasi paura della morte sarà vinta. Il nostro Padre Celeste ci conceda di vivere fino al ritorno di Cristo e ci dia la gioia di vedere risorgere i nostri cari defunti per vivere insieme ad essi nel regno eterno di Dio. Certo è doveroso rispettare la memoria dei morti, ma non ha senso celebrare una qualsiasi forma di culto o di intercessione reciproca fra loro e noi, visto che i morti non vivono e non hanno coscienza di esistenza. Dunque non bisogna pregare i morti né pregare per i morti, non si deve pregare i santi o Maria, tranne conservare il rispetto per il loro ruolo e imitare i loro comportamenti positivi. Non ha senso dire le messe in suffragio per i morti. Per la stessa ragione è pericoloso, oltre che inutile, consultare i morti o credere che possono entrare in comunicazione con i viventi. Inoltre è inutile, dispendioso e pericoloso rivolgersi agli oroscopi, ai leggenti, agli indovini. Assurde sono pure tutte le forme di superstizione. Sarebbe da parte nostra obbedienza alla volontà di Dio se decidessimo di abbandonare qualsiasi forma di culto, venerazione o adorazione che non siano rivolta alle tre persone della Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo. Abbiamo letto nella Bibbia che è volontà di Dio non consultare per nessuna ragione oroscopi, morti o veggenti, né prendere parte a sedute spiritiche. Sarebbe bello se dopo aver scoperto la volontà di Dio, a questo riguardo decidessimo di aiutare altre persone a comprendere questa verità straordinaria della Sacra Bibbia. Facciamo adesso una pausa musicale.
Sei stato qui, ricordo il tuo amore in me, le lacrime di gioia che in passato ho versato con te. Mi chiedo che cosa hai cambiato, perché mentre guardo in me del fuoco che sentivo bruciare non rimane che cenere e fumo. Desidero che non sia più così, non voglio un ricordo sbiadito di te. Riaccendi il mio cuore mentre mi arrendo, puoi benedirmi qui come ieri e ancora di più.
Riprendiamo adesso il messaggio del terzo angelo che avverte: se non si esce di Babilonia si finirà per adorare la bestia e la sua immagine, ricevendo il suo marchio. se questo ti succedesse, cadrebbe su di te l'ira di Dio. Apocalisse 14 dice: e un altro terzo angelo tenne dietro a quelli dicendo con gran voce: se qualcuno adora la bestia e la sua immagine e ne prende il marchio sulla fronte o sulla mano, verrà anch'egli del vino dell'ira di Dio mesciuto puro nel calice della sua ira. Grazie a Dio che esiste un rimanente che non adora la bestia e non riceverà il suo marchio. Come ai tempi di Elia, le loro ginocchia non si sono piegate davanti a Baal. Infatti in Apocalisse 14:12 dice: qui è la costanza dei santi che osservano i comandamenti di Dio e hanno la fede in Gesù. Se non si conosce chi è la bestia, si rischia di prenderne l'immagine. Che cos'è il marchio della bestia? Come possiamo evitare di prendere questo marchio? Conoscere la bestia, la sua immagine, è una questione di vita o di morte. La ragione per cui Dio ci avverte circa la bestia è per non che noi andiamo a prenderne il marchio. Cari radioascoltatori, stiamo vivendo un tempo nella storia dove è necessario conoscere queste cose. Stanno succedendo eventi trascendentali che vogliono completamente cambiare la parola di Dio. Per comprenderne bene il messaggio è necessario studiare le profezie di Daniele e di Apocalisse. È necessario avere la chiave che ci mette a disposizione Gesù. Se dovessimo utilizzare metodi sbagliati non raggiungeremo l'obiettivo. Per questo adesso parleremo del metodo che usiamo a comprendere le profezie, il metodo che prendiamo dalle scritture. Per questo prendiamo nelle scritture, conosciute come le profezie di Daniele e di Apocalisse, il metodo di interpretazione. Ne illustreremo il metodo biblico per spiegare le stesse profezie. Certo, non studieremo tutto Daniele 7 perché non abbiamo il tempo. Studieremo l'essenziale per spiegare quale sarà il metodo di studio. In Daniele 7 abbiamo menzionate quattro bestie. La prima bestia è un leone e tutti gli storici che si occupano di profezia biblica sono d'accordo nel dire che il leone è rappresentato in Daniele 7 e Babilonia. Adesso una cosa importante: da dove credete che debba iniziare questa profezia di Daniele? Del regno che domina i tempi di Daniele. Quando si interpreta correttamente la profezia, questa deve sempre contemplare il periodo nel quale visse il profeta. Se non sappiamo da dove comincia, non sapremo nemmeno dove terminerà. Noi sappiamo che Daniele 7 comincia con il regno di Babilonia, nel regno dove visse lo stesso Daniele che scrisse la profezia. La profezia dice che il leone sarebbe sorto, dopo il leone sarebbe sorto una seconda bestia, e la seconda bestia era un orso. Cosa rappresenta l'orso? Il regno che ha conquistato Babilonia, cioè i Medo-Persiani. La terza bestia era un leopardo con quattro ali. La storia ci dice che dopo i Medo-Persiani, Alessandro il Grande, essendo alla testa del popolo greco-macedone, conquistò tutto il territorio geografico sino ad allora gestito dalla Medo-Persia. La quarta bestia terribile, che nella visione di Daniele è apparsa come una bestia di ferro, sappiamo essere l'impero romano, come è stato da sempre descritto e riconosciuto da tutti gli storici. Però prima di addentrarci per approfondire questo aspetto storico, visto che il titolo delle nostre trasmissioni radiofoniche è La verità presente, è bene rinvestire i messaggi dei tre angeli di Apocalisse 14. Fino ad ora abbiamo studiato il versetto 6 e il versetto 7, dove è detto: poi vidi un altro angelo che volava in mezzo al cielo e che aveva l'Evangelo eterno da annunziarlo agli abitanti della terra, ad ogni nazione, tribù, lingua e popolo, e diceva con grande voce: temete Dio e date di gloria, perché l'ora del suo giudizio è venuta, adorate colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e le fonti delle acque. Il messaggio di questo primo angelo ha come proposito quello di preparare un popolo alla seconda venuta di Gesù, preparare un popolo ad uscire vittorioso dal giudizio divino che si sta realizzando nel cielo. E ci sono tre imperativi in questo versetto. Dice: temete Dio e date gloria. Adorate il Creatore, cioè Dio vuole che noi facciamo tutto ciò in preparazione della seconda venuta di Gesù. Dunque, nelle trasmissioni passate abbiamo parlato di quello che significa temere Dio, significa riconoscergli un intenso rispetto, riverenza profonda, venerazione che ci porta ad obbedire ai suoi comandamenti. Questa mattina vogliamo approfondire l'altra frase che dice: dategli gloria. Però prima di poterlo fare facciamo un'altra pausa musicale. Dare gloria a Dio, dobbiamo in primo luogo capire che cos'è la gloria di Dio. Vi invito a leggere con me un testo nel libro dell'Esodo, al capitolo 33, versetto 18. Mosè si trova sulla cima del monte Sinai in comunione con Dio e rivolge a Dio una richiesta molto particolare. Allora Mosè disse: "Dei, fammi vedere la tua gloria". Mosè dice a Dio: "Signore, mostrami la tua gloria". Cosa gli mostro Dio? Leggiamo la risposta di Dio al versetto 19. L'Eterno gli rispose: io farò passare davanti a te tutta la mia bontà e proclamerò il nome dell'Eterno davanti a te. Dio, mostrandosi a Mosè, dice: farò passare davanti a te il mio bene e proclamerò il mio nome, il tetragramma. Il nome nella Bibbia denota il carattere della persona. Non è come oggi che mettiamo un nome per ricordare qualcuno di caro o per distinguere un individuo dall'altro. Nella Bibbia si dà un certo nome perché si decide che il figlio debba avere un certo carattere, oppure perché Dio sapeva che il carattere di quella persona sarebbe stato di un certo tipo. Adesso ascoltate. Farò grazia a chi farò grazia e avrò pietà di chi avrò pietà. La gloria che Dio mostra a Mosè è il suo carattere. Io farò passare davanti a te la mia bontà. Farò in modo che la mia misericordia passi davanti a te. La mia clemenza passi davanti a te. Mosè chiede a Dio: mostrami la tua gloria. E Dio gli mostra una descrizione del suo carattere. In pratica la gloria di Dio è il suo carattere. Notate anche cosa dice il capitolo 34 del libro di Esodo, dove si amplia ulteriormente questo pensiero. È scritto al versetto 6: e l'Eterno passò davanti a lui. Dio passa davanti a Mosè e gli mostra la sua gloria. Però adesso fate attenzione. E l'Eterno passa davanti a lui e gridò: l'Eterno, l'Eterno, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco in benignità e fedeltà, che usa misericordia a migliaia, che perdona l'iniquità e la trasgressione e il peccato, ma non lascia il colpevole impunito. Dio attraverso questo testo mostra a Mosè la sua pietà, gli mostra la sua misericordia, gli mostra che è lento all'ira. Dio mostra a Mosè i tratti del suo carattere. Ci descrive Mosè che quando scende dalla montagna dopo essere stati in comunione con Dio, dopo aver contemplato la bellezza e la gloria del carattere di Dio, Mosè quando scende dalla montagna è detto: or Mosè quando scese dal monte aveva in mano le due tavole della testimonianza, non sapeva che la pelle del suo volto era diventata raggiante perché era stato a parlare con l'Eterno. Straordinario. È molto importante questa frase. Dice che quando Mosè scese dalla montagna, dopo aver parlato con Dio, il suo volto risplendeva della gloria di Dio. Mosè venne contagiato, potremmo dire, dalla gloria di Dio, e quando scese dalla montagna riflette pienamente la gloria di Dio. La Bibbia ci dice in Numeri qualcosa di molto interessante riguardo a Mosè. Voglio leggervi qualcosa che viene detto. Or Mosè, Numeri 12:3, or Mosè era un uomo molto mansueto, più di chiunque altro sulla faccia della terra. Dice che Mosè aveva un carattere mansueto più di chiunque altro che vivesse sulla terra. E tuttavia sempre la Bibbia ci ricorda che ci fu un tempo nel quale il carattere di Mosè non era molto mansueto. Notate quello che dice il libro dell'Esodo: in quei giorni, quando Mosè si era fatto grande, avvenne che egli uscì per trovare i suoi fratelli e notò che i loro duri lavori, e vide un egiziano che percuoteva un uomo ebreo, uno dei suoi fratelli. Egli guardò di qua e di là, pensate, questo fu un omicidio premeditato, e visto che non c'era nessuno, uccise l'egiziano e lo nascose poi nella sabbia. Ciò significa che Mosè aveva un carattere violento quando stava in Egitto. Tuttavia in Numeri c'è descritto che era l'uomo più mansueto che esisteva sulla terra in quel tempo. Allora noi ci chiediamo: come può essere che Mosè fosse così mansueto se quando stava in Egitto era un uomo dal carattere violento? La risposta è che Mosè trascorse 40 anni con Dio, pascolando le pecore dietro suo suocero, e ogni giorno saliva sulla montagna, comunicava con Dio, e quando più parlava con Dio, più giungeva a riflettere il carattere di Dio, fino al punto che Mosè giunse a riflettere pienamente il carattere di Dio. Leggendo bene la Bibbia veniamo a conoscenza che Mosè imparò veramente ad essere mansueto e umile, che rifletteva il carattere di Dio. Per adesso purtroppo il tempo è passato, ci dobbiamo finire, ma è straordinario come lo stesso invito lo fa Gesù ai suoi discepoli. In Apocalisse capitolo 3 versetto 20 dice Gesù: io sto alla porta del vostro cuore e busso, chi apre la porta io entro, cederò con lui ed egli con me. Gesù ci va a fare la stessa promessa che Mosè ha vissuto con Dio, guardando Dio riflette il carattere di Dio, e noi ospitando Gesù nel nostro cuore impareremo a riflettere il carattere di Gesù. Ma di questo ce ne occuperemo la prossima volta. Cari amici, buona giornata, che Dio vi benedica.
Who am I that the bright and morning star would choose to light the way for my ever wandering heart?
Avete ascoltato La Verità Presente, un programma ideato e curato dal pastore avventista Gioacchino Caruso.